bentornati a questo ultimo appuntamento della settimana. Quindi oggi ci saluteremo, ma prima di farlo ovviamente ci rimane ancora molto tempo per, così dire, studiare la parola di Dio. E stiamo vedendo insieme in questo periodo il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 7, abbiamo visto i primi 5 versetti di questo capitolo, in cui abbiamo letto che i farisei e gli scribi accusano i discepoli di Gesù dicendo: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Prima di continuare, notiamo che l'accusa lanciata contro i discepoli è in realtà diretta a Gesù personalmente, perché loro erano i suoi seguaci. Ora nota cosa Gesù risponde loro. E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini.» Diceva loro ancora: «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte.» Notiamo che la risposta di Gesù è tutt'altro che tenera. Non dobbiamo però considerare questo atteggiamento come un attacco personale ai farisei come persone. La durezza della risposta di Gesù è dovuta al fatto che quegli atteggiamenti tradizionalisti sono in netto contrasto con la realtà di chi è Dio e dello scopo delle sue leggi. Un ipocrita è una persona che sta recitando una parte. Loro stanno passando attraverso un rituale religioso, ma non ne stanno sperimentando la realtà. Le loro labbra e il loro cuore avrebbero potuto benissimo appartenere a due persone diverse. Non avevano più cuore di un pupazzo seduto sulle ginocchia di un ventriloquo. Ci sono molte persone oggi che passano attraverso dei rituali nelle chiese. Il cuore deve essere sinceramente coinvolto, perché, come dice Paolo nella lettera ai Romani, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani 10, versetti 9 e 10. Le persone coinvolte oggi in questi rituali, in confessioni religiose e adorazioni pubbliche, restano invischiate in tradizioni e non hanno un rapporto diretto e personale col Signore Gesù Cristo. L'adorazione è vuota quando le regole dell'uomo vanno a sostituire la parola di Dio, ossia il motivo di base per cui Dio aveva prescritto le regole. Con questo arriviamo al vero problema. Le loro tradizioni avevano sostituito l'autentico messaggio di Dio. Una tradizione può essere anche buona e stabilita per ottime ragioni, ma diventa malvagia quando sostituisce la parola di Dio. E questo è quello che stava accadendo a queste persone. Questa tendenza al tradizionalismo non era un pericolo solo per i farisei di quel tempo, ma lo è tuttora. Non c'è gruppo religioso che ne sia immune, nemmeno nel cristianesimo. Esaminiamo l'esempio che Gesù fa. Mosè aveva detto nella legge che dovevano onorare il padre e la madre, ma la tradizione permetteva di annullare questa responsabilità invogliando le persone a favorire una donazione per il Tempio, giudicandola più importante delle cure dovute ai genitori nella loro vecchiaia e nel bisogno. Erano corban, cioè un dono a Dio. Può sembrare molto spirituale fare una donazione a Dio per la sua opera, ma l'unica offerta che è accettevole a Dio è quella di fare la sua volontà, e la sua volontà era quella di onorare il padre e la madre. Gesù gli dice chiaramente che questa legge contraddiceva il comandamento di Dio di onorare il padre e la madre. Aggiunge che molte delle loro tradizioni erano a questo livello. A questo punto Gesù entra nei dettagli. Ma leggiamo il testo dal capitolo 7, iniziamo a leggere dal versetto 14 al 23. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda». Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: «Neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: «È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Gesù richiama la loro attenzione sull'accusa iniziale che i farisei avevano fatto riguardo al mangiare senza essersi lavati le mani. Egli dice che non è quello che entra nella bocca che produce dolore o male, ma quello che esce dalla bocca, distinguendo quello che è esterno da quello che è interno e mostrando ciò che è reale. Dopo aver lasciato la folla, quando entra in casa, i suoi discepoli gli chiedono spiegazioni sulla parabola. Gesù quindi diventa estremamente esplicito, facendo capire ai discepoli che la vera contaminazione che uccide gli uomini non è un fatto fisico, ma morale. Gesù procede quindi elencando tutta una serie di atteggiamenti e azioni che possiamo riscontrare facilmente nella nostra società, ma fino a un certo punto, perché penso che anche nella nostra vita personale possiamo trovare queste cose. Pensieri malvagi, che sono tutti quei propositi o quelle idee ingiuste verso il prossimo, adulterio e fornicazione, ossia relazioni sessuali fuori dal contesto matrimoniale, omicidi, ricordandoci che si uccide anche con la bocca, furti, ricordando che anche oziare sul lavoro è una forma di furto, avidità, cioè afferrare e desiderare sempre più cose o posizioni senza alcuna considerazione per gli altri, malvagità, tutte le azioni compiute per ferire le persone, inganno, finzioni, qualsiasi cosa che altera la verità, la lascivia, ossia sensualità dissoluta, l'occhio maligno, cioè invidia, gelosia, la bestemmia, la maldicenza contro Dio o l'uomo, l'orgoglio, senso di superiorità sugli altri, la stupidità, ossia azioni compiute senza rispetto o considerazione per Dio o per l'uomo. Tutte queste cose escono dal cuore dell'uomo ed è per questo che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni che abbiamo bisogno di nascere di nuovo, cioè abbiamo bisogno di un netto cambiamento interiore. Nei versetti che seguono fino alla fine del capitolo, l'Evangelista Marco indirizza la nostra attenzione verso due miracoli che si compiono nei territori detti dei Gentili, perché gli abitanti non erano giudei. Leggiamo il testo dal versetto 24 per arrivare fino al 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». «Sì, signore», ella rispose, «ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». E Gesù le disse: «Per questa parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. All'inizio di questa sezione, Marco ci dice che Gesù, con i suoi, si era spostato verso Tiro. Avevano preso alloggio in una casa e Gesù non voleva che la gente lo sapesse. Noi non sappiamo le motivazioni di questo suo ritiro, Si può pensare che sentisse il bisogno di un periodo di riposo e quindi un periodo di tranquillità da passare con i suoi discepoli per istruirli, oppure per smorzare l'opposizione che veniva da parte dei capi dei giudei e dai farisei. Penso comunque che questo muoversi verso Tiro e Sidone non sia solo un caso. Abbiamo visto che appena finito di discutere con gli scribi su ciò che è puro e impuro, lo vediamo andare proprio in mezzo alla gente che i giudei consideravano impura, perché non legata alla religione ebraica. L'intenzione di rimanere nascosto non ha soddisfazione, perché subito qualcuno si presenta a lui e si presenta con dei bisogni, ed è una donna, Sirofenice, che lo implora di guarire sua figlia. Potremmo trovare qualche difficoltà guardando al modo in cui Gesù inizialmente risponde a questa donna, quasi come se con le sue parole volesse indicare la posizione di privilegio dei giudei nel confronto degli altri popoli. Questo suo atteggiamento, apparentemente duro, non fa altro che enfatizzare che la fede non è questione di razza, ma di cuore. Questa donna riconosce la sua posizione di inferiorità di retaggio religioso rispetto al popolo di Dio, ma con un magnifico esempio ci dimostra l'abbondanza della grazia di Dio, grazia che non può essere limitata solo a pochi privilegiati, ma si riversa sul mondo intero nei suoi bisogni. Vediamo infatti che in risposta all'umiltà e fede di questa donna, Gesù guarisce sua figlia, per così dire, a distanza, senza neppure vederla o toccarla. Questo ci porta a notare il contrasto con la guarigione che segue, dove Gesù non solo vede, ma tocca in vari modi la persona che deve essere guarita. Quello che rimane invariato in tutte le guarigioni è sempre l'elemento della fede che si manifesta con il riconoscimento della totale dipendenza dalla grazia di Dio. Passiamo quindi a leggere i prossimi versetti. Leggeremo dal 31 al 37, da questo capitolo 7 del Vangelo di Marco. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il Mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effatà», che vuol dire «apriti». E gli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore, dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare». Marco ci dice che Gesù lascia Tiro e Sidone e attraversa la Decapoli nel suo viaggio verso il mare di Galilea. Decapoli significa 10 città, un distretto di 10 città, la maggior parte a est del Giordano, nell'area vicino al mare di Galilea. Il Signore ebbe un incredibile ministero in questa zona. Le persone venivano in queste città a sentirlo. Questo miracolo ci viene presentato solo da Marco. L'intero aneddoto, l'intera vicenda, rivela che furono le condizioni stesse di quest'uomo a spingere Gesù ad usare questo metodo di guarigione. L'obiettivo è ancora quello di presentare Gesù, il Messia, profetizzato in Isaia, capitolo 35, versetto 5. Di Gesù viene detto in questo passo che viene a ridare la vista e l'udito anche ai gentili. In questo apparentemente strano modo di agire, vediamo che Gesù prima di tutto gli apre le orecchie, in modo che potesse sentire, e passa poi a parlare liberamente. Le espressioni della fede, sia verbali che pratiche, avvengono dopo che c'è stato un assenso interno a seguito di una rivelazione di Dio e della sua persona. La testimonianza che diamo di Cristo è il risultato della fede che noi abbiamo in Lui, e non viceversa. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, esponendo un concetto simile, dice: «Così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo». Romani 10:17. Dopo questo era inutile cercare di far restare la folla in silenzio. Fu questo miracolo che contribuì ad espandere maggiormente il ministero di Gesù. Tutta la pressione che c'era su Gesù era umanamente insopportabile. I pesi delle moltitudini, le tensioni dei tempi, i lunghi giorni pieni di impegni e la stanchezza fisica. Nonostante questo, la gente poté dire: «Ha fatto ogni cosa bene». E spero che anche tu possa dire: «Gesù ha fatto ogni cosa bene». E se non conosci ancora Gesù, bene, io ti invito a leggere la Bibbia, questo libro che noi stiamo studiando ormai da varie settimane, e potrai scoprire, leggendo la Bibbia, chi è Gesù e cosa ha fatto soprattutto per me e per te. E con questo invito a scoprire Gesù come il tuo Signore, io voglio salutarti a questo punto, augurarti un buon weekend e quindi ci risentiamo la settimana prossima.